Questi due salmi, Salmo 105 e 106, sempre secondo la numerazione ebraica, per cui nella Bibbia troverete 104 e 105, ma noi usiamo l'altra numerazione. Questi salmi gli ultimi del quarto libro dei Salmi. Dal 107 comincia il quinto libro fino al Salmo 150. E sono due salmi abbastanza simili, se volete, simili ma potrebbero essere opposti, oppure uno il complemento dell'altro. Il Salmo 105, che cercheremo di cominciare a leggere questa sera, era un salmo per l'inizio dell'anno. Non so se sapete che l'anno per gli ebrei cominciava fine settembre e finiva verso, appunto, sempre fine settembre, ed era con la festa del Kippur, per cui quello che leggeremo stasera e domani mattina, perché vedremo di leggere 22 versetti stasera e poi il rimanente domani mattina, la seconda riflessione. Questo primo salmo è per la festa di inizio d'anno ed è tutto un salmo positivo, se volete, dove si loda il Signore per tutti i fatti della storia della salvezza. Vengono elencati ben 5 fatti della storia della salvezza. Mentre l'altro salmo, il Salmo 106, lo vedremo, è piuttosto una rilettura dei fatti della storia della salvezza, e ne verranno elencati anche di più, ma sono soprattutto per sottolineare non tanto le bellezze delle cose che Dio ha fatto, ma le catastrofi che l'uomo ha fatto quando non ha ascoltato Dio. Quindi, anche perché, capite, Salmo del Kippur era il salmo in cui era il giorno dell'espiazione nazionale, che tutti hanno in mente, il famoso giorno in cui il sommo sacerdote metteva le mani e confessava i peccati di tutto il popolo su un capro nero e poi veniva portato nel deserto perché portasse via tutti i peccati. Era naturalmente un simbolo, perché i capri non portavano i peccati da nessuna parte, poverini, ma era soltanto il simbolo per dire che noi ci liberiamo, il Signore ci libera da questo male. Mentre invece la rievocazione che vediamo stasera, io l'ho intitolato proprio così questo salmo, rievocazione celebrativa dei prodigi salvifici di Yahweh. In fondo troviamo proprio questo. Intanto non comincia con l'alleluia, almeno nell'ebraico non c'è alleluia, almeno la versione ebraica che ho io non comincia così. Comincia Hodu la Yahweh, Kirubismo, eccetera. Non comincia con l'alleluia. Mentre invece termina con l'alleluia, questo sì, che alleluia vuol dire lodate Yahweh. Bene, comunque sia, cominciamo a presentare un po' questi avvenimenti. Intanto abbiamo i primi versetti, i versetti 1-7, potremmo chiamarlo l'invitatorio, cioè cosa succede? Vedrete che ci sono ben 10 verbi di lode, tutte all'imperativo. È un invito al popolo a lodare, invocare, far conoscere, cantare, inneggiare, meditare, vantarsi, domandare, cercare, ricordare. 10 verbi. Adesso li troveremo tutti. Quindi è come una specie di ouverture per poter dire, al Signore: Signore, davvero Tu hai fatto così cose così grandi che noi non riusciamo nemmeno a capire quali sono la grandezza e la portata di ciò che Tu hai fatto, per cui noi ci stupiamo. Ricordiamo che la fede non può se non far nascere stupore, e lo stupore diventa ringraziamento. questo che occorre essere capaci di stupirsi. Se uno non sa stupirsi, la sua fede è una fede tiepida, è una fede legata piuttosto a qualcosa di cervellotico, è un volere, credere come un dire mi sforzo io, non aderisco all'amore di Dio perché mi si è rivelato e mi si è rivelato in maniera talmente illuminante che la mia vita ne è toccata e trasformata. Ebbene, cominciamo così. Comincia con lodate Yahweh. Vedrete che io cambio la traduzione perché la traduzione che vi ho dato è una traduzione di un po' di anni fa del Ravasi, che è una buona traduzione, Cardinal Ravasi, allora era appena Don Ravasi, poi è diventato Monsignor Ravasi, poi Sua Eccellenza, poi è diventato Cardinale, e l'ho conosciuto da prete ancora, quando lui era ancora Don Ravasi, e ho avuto la ventura, non era mia, io ero in una parrocchia vicino a quella dove era lui nato, per cui oltre ad averlo visto in seminario come insegnante, non io, l'ho avuto poi insegnante quando ho fatto specializzazione, ma oltre ad averlo avuto lì, di tanto in tanto, quando sapevo che tornava a casa nella sua parrocchia salutare suo padre, sua mamma, tale che non ci fosse già più, e sua sorella, o su due sorelle, non mi ricordo più quante, e allora magari lo invitavo a tenere una conferenza in oratorio ai giovani, soprattutto se si trattava di quaresima, o di, per cui ci conosciamo almeno a questo livello di invito, probabilmente non si ricorderà più neanche chi sono, perché di fatto non, dopo tanti anni chi è che si ricorda? Faccio fatica a rivedermi io nelle mie fotografie, riconoscermi, immaginarsi dopo. Bene, cominciamo con lodate Yahweh, invocate il suo nome. Vedete già due verbi. Un primo verbo vuol dire lodare, e lodare vuol dire, infatti, la parola lodare è una parola proprio, c'è la radice della Todà, in effetti è Hodu. C'è dentro una parte dove la Todà vuol dire ringraziamento, lode. E invocate il suo nome. Il nome nella Bibbia non è quello che uno porta, non è l'indicazione di qualcuno, ma è la persona. Quando io dico il nome nella Bibbia, nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo, quando Gesù dice Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, vuol dire la tua persona, il nome è la persona. Per cui invocate la sua persona, la sua presenza, il suo amore vivo che si presenta attraverso gli avvenimenti. Notate bene, per gli ebrei spesso loro dicono il nostro Dio non si vede, ma agisce. Invece gli dei delle nazioni, gli idoli, li vedi perché sono fatti di gesso, di legno, di marmo, eccetera, d'oro, d'argento, ma non esistono, sono solo statue. Allora, invocare la sua presenza, il suo nome, la sua persona che è in mezzo a noi. Poi un terzo verbo, fate conoscere tra i popoli le sue imprese. Cioè non basta che tu lodi, che tu invochi e quindi chiedi a lui di intervenire nella tua vita, ma devi farlo conoscere. Non puoi tenere per te questo dono. Se il Signore ti ha dato dei doni, questi doni devono diventare una testimonianza della tua vita. Fa vedere se li hai ricevuti. Dimostrami, ricordate, no? Come si fa a dimostrare l'amore di Dio? San Giovanni, proprio in questi giorni leggiamo la prima lettera di San Giovanni nella liturgia della parola della Messa, dice, se uno dice di conoscere Dio e di amare Dio e non ama il fratello, costui mente. Quindi come si fa a far conoscere Dio? Vuol dire fai vedere con la tua vita che la tua vita è una vita riconciliata, nuova, una vita di fratelli, una vita diversa. Quindi fai conoscere tra i popoli, cioè tra tutte le persone che ancora non lo conoscono, che sono lontane, non mi ricordo che parola viene usata per dire popoli, vediamo i popoli. No, Bayamaim, cioè sono proprio le nazioni più che i popoli, perché di solito quando si trovano i popoli spesso viene usata un'altra parola che sono i goyim, Quindi c'è, c'è una parola per dire, le genti sono i pagani, goyim, mentre i popoli, quindi in maniera indistinta, tutte le genti che intese come nazioni, allora viene usata un'altra parola che è la parola ham e ammim, plurale, i popoli. Quindi i popoli, fate conoscere le sue imprese. Terzo verbo, cantate a lui, inneggiate a lui, quarto verbo. Quindi è un, non solo devi proclamare, ma il tuo deve diventare un canto, deve diventare una melodia, vuol dire che il nostro amore per Dio deve diventare una musica. Non è mica detto che poi per cantare bisogna proprio tirar fuori la voce, no? Ma c'è un cantare dentro, c'è un cantare esterno a cui non coincide un cantare interiore. C'è gente che canta ma alla fine non sta cantando il suo cuore, ma c'è un far cantare il cuore che è la gioia di chi riconosce che il Signore è accanto a me anche se sto passando momenti difficili. Poi c'è ancora un altro verbo, meditate tutte le cose, quindi tutte le cose che lui ha fatto, quindi no? Meditate tutte le cose prodigiose di lui. Noi diciamo i suoi prodigi, in realtà nell'ebraico c'è le cose prodigiose di lui. E poi ancora, vantatevi, e siamo ormai al settimo verbo, vantatevi in nome della sua santità. La traduzione gloriatevi del suo santo nome, in realtà nell'ebraico c'è vantatevi in nome della sua santità, cioè è proprio siccome lui è grande, è irraggiungibile, è immenso, dire che è santo vuol dire che non è esprimibile attraverso il nostro linguaggio limitato, è più grande di noi, Kadosh vuol dire fuori dalla terra, fuori dal nostro modo di pensare, e quindi devi vantarti di poter in qualche maniera partecipare alla sua realtà che ci sfugge, che è più grande di noi. Vedremo che proprio la parola di Dio, questi giorni, anche con la festa del battesimo di Gesù che faremo tra due giorni, ci presenta proprio questa novità. Noi siamo stati divinizzati, facciamo parte della vita stessa di Dio, anche noi siamo diventati santi. Paolo dirà, popolo santo. Siete i cristiani, come venivano chiamati all'inizio? Santi, agioi, i santi. E quindi coloro che sono diversi, perché? Perché sono stati trasformati da Dio. Lui è il diverso per eccellenza, è colui che di fronte al quale tu non puoi neanche parlarti, puoi mettere una mano sulla bocca, perché sfugge alla possibilità di definirlo, però ti rende diverso, ti fa diventare nuovo. E poi ancora... cioè, cosa vuol dire vantarsi? Vuol dire gioire. Gioisca il cuore ricercante Yahweh. Il cuore che cerca, ricercante, è una sola parola nell'ebraico. E poi ancora, domandate Yahweh e la sua potenza. Io direi che è un po' quello che poi Gesù tradurrà nel Padre nostro, sia fatta la tua volontà. Domandare Yahweh, cioè noi ti domandiamo, Signore, che il tuo volere, che non è neanche il volere, ma è il tuo beneplacito, cioè quel bene che piace a te, di preparare per noi, perché quando noi pensiamo al volere ci sembra quasi che ci sia una volontà astratta, no? E uno dice, sia fatta la tua volontà, uno dice, mamma mia, chissà cosa mi viene giù, qualche fulmine, apriamo l'ombrello, non si sa mai cosa viene giù. In realtà la parola ebraica è beneplacito, cioè quel bene che Dio sta pensando perché io sia felice. Quindi la volontà di Dio non è qualcosa di terribile, ma è il desiderio della nostra felicità che Lui vuole operare. Quindi, ecco qui, ricercare, gioisca il cuore, ricercante, di chi cerca, Yahweh. Domandate Yahweh, quindi cercate Lui, cercate la sua presenza nella vostra vita, e poi ancora, un'altra volta, viene ripetuto ancora, cercate il suo volto continuamente, non è sempre. La parola in ebraico è tamid, non è olam. Olam vuol dire sempre. Per tutti i secoli dei secoli, oppure per sempre, si dice leolam, ebraico. Qui invece c'è la parola tamid, che vuol dire continuamente, quindi non è un cercare il suo volto sempre. Oh, dice, io ti amo sempre, ma capite che è diverso dire ti amo sempre da ti amo continuamente. Cioè, la mia vita è un continuo dirti ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene, quindi è un continuamente. Io penso che un innamorato o un'innamorata preferisce sentirsi dire ti amo continuamente che ti amo sempre. Sempre è un po' generico, no? Per dire, posso anche respirare sempre, ma magari non me ne rendo neanche conto, ma se dico continuamente vuol dire che ho l'intenzione di volerti bene in ogni istante. E poi ancora, e qui siamo l'ultimo dei 10 verbi che chiude quindi questo invitatorio, ricordare, ricordate le cose meravigliose che egli ha fatto. È importante ricordare. Ricordare è una bella parola, anche nella lingua italiana, deriva dal latino, c'è dentro la parola cuore. Ricordare, cor cordis, cioè portare nel cuore. Ricordate il buon ladrone, ricordati di me, quasi a dire, Signore, portami nel cuore. No? In francese, imparare a memoria si dice apprendre par cœur, no? Che vuol dire portare nel cuore, noi diciamo avere nella testa, no? Se lo porti nel cuore non lo dimentichi più, le cose che hai preso con la testa poi partono, ma prenderle nel cuore, quindi ricordare, quindi ricorda, non dimenticare, quindi guardate che è uno dei verbi che si trova nel Deuteronomio, no? Ascolta Israele, ma qualche volta si rivolge al Signore, Signore non dimenticare le tue promesse. Oppure a Israele, non dimenticare i doni che Dio ti ha fatto. C'è sempre questo ricordo che è quello di Dio, che è il chiedere a Lui di mettere in atto tutto ciò che ha promesso, è il nostro ricordo invece che rende attuale il nostro stupore per le cose che Lui continua a fare. E quindi tutti, quindi le cose meravigliose, cercate il suo volto, ricordate le cose meravigliose che gli ha fatto e poi riprende le sue meraviglie, i giudizi della sua bocca. E chi sono questi che devono ricordare? Seme di Abramo, suo servo. Voi siete i discendenti, il seme è un modo per dire la stirpe, ma nell'ebraico c'è la parola seme, che è l'origine da cui deriva la vita, il seme di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, quindi Abramo suo servo, quindi voi siete grandi. Perché Abramo è vantato nella Bibbia? Per la sua fede. Ah, guarda la fede di Abramo. Abramo, amico di Dio, mamma mia che bellezza. E poi figli di Giacobbe, scelti di lui, scelti di Dio, suo eletto, ma piuttosto non è Giacobbe scelto, figli di Giacobbe scelti di lui, sono i figli che sono scelti. E Giacobbe chi era? Giacobbe invece era un poverino. Giacobbe vuol dire scambetto, vuol dire uno che imbroglia, imbroglione. E Giacobbe è uno che ha fallito su tutta la linea, ha imbrogliato il padre, ha imbrogliato il fratello, ha imbrogliato suo zio Labano e poi si è fatto, la prima volta lo zio Labano l'ha imbrogliato per un po' di volte, l'ha fatto lavorare 7 anni per dargli una moglie, poi gliene ha data un'altra e poi ha dovuto lavorare altri 7 anni per sposare quella che voleva lui e questa qui, anche qui, ecco la fregatura, quella là che a lui non piaceva, gli dà un sacco di figli e questa qui invece sembrava sterile e gliene dà appena 2, Giuseppe e Beniamino. E poi nel generare il secondo muore pure di parto, Rachele, mentre Elia invece no, era, no, visto che il Signore le ha dato almeno la fecondità, visto che non c'era da parte di suo marito. Però Giacobbe cosa vuol dire? Vuol dire il povero Giacobbe, vuol dire Giacobbe è colui che è umanamente fallito, ma Dio lo sceglie, Dio sceglie i falliti, sceglie gli ultimi. Chi è Adamo? Adamo è un pugno di polvere. Adam vuol dire terroso, il terroso, uno fatto di terra, quindi eppure Dio ha questo uomo fatto di terra, lo ha fatto suo figlio, capite? E egli è Chi è costui che di cui noi dobbiamo fare tutte queste lodi, lodare, invocare, far conoscere, cantare, inneggiare, meditare, vantarsi, eccetera? Chi è? È Yahweh, il nostro Dio, cioè quel Dio che ci è stato rivelato da Mosè. E dov'è questo Dio? Su tutta la terra i suoi giudizi, cioè il suo modo di vedere le cose. I giudizi di Dio è il suo modo di vedere le cose. Dio vede le cose nella loro causalità e anche nelle loro conseguenze. Per cui quando noi facciamo qualcosa è chiaro che magari cerchiamo dei risultati buoni, poi questa cosa va male perché abbiamo usato dei mezzi sbagliati, eccetera, eccetera. Ma Dio vede in ogni azione ciò che conduce verso il bene e ciò che conduce verso il male. Per cui il mishpat è il giudizio. Ricorda per sempre la sua alleanza, ecco cosa fa Dio, ricorda per sempre la parola data per mille generazioni, che concluse con Abramo. Ecco, vedete che dal versetto 8 in avanti comincia la prima parte, primo dei cinque fatti della storia della salvezza. Potremmo dire l'alleanza coi patriarchi, questo è il primo fatto che sta all'inizio. Quindi Dio ha stipulato l'alleanza, e quindi lui la ricorda per sempre, non la dimentica più, è una parola che lui ha dato per mille generazioni, per sempre, quindi Dio è fedele, alla conclusa con Abramo e poi il suo giuramento con Isacco. Isacco è, penso, il più sbiadito dei patriarchi, si parla così poco, si sa poco, addirittura bisogna che gli vanno a cercare una moglie, ma poteva andare a cercarsela lui la moglie, no, suo padre Abramo manda il suo, come dire, il suo amministratore delegato per cercargli la moglie, no? Perché ha paura che il figlio se va là magari poi resta là, no, non bisogna restare nella casa, nella terra da cui sei venuto. Se hai preso la strada per partire, la tua vita non deve più tornare indietro, deve andare avanti, indietro non si torna. Questo principio, ricordate che la moglie di Lot non ha osservato, no? Si è voltata indietro. Il nostro rischio è di voltarsi indietro e di diventare una statua di sale, non si va avanti. Quindi ha fatto giuramento anche ad Isacco e stabilì essa, la stessa alleanza, per Giacobbe come precetto. Per Israele, notate bene, prima lo chiama Giacobbe, Jacob ancora, per questo poverino, questo popolo piccolo, ma poi lo chiama Israele. Ricordate che Giacobbe diventa Israele, Dio gli cambia il nome, dopo la lotta al guado dello Yabok, quando tutta la notte Dio poi lo colpisce all'anca e finalmente ecco Giacobbe, che credeva di essere sempre il vincente, stavolta ha lasciato vincere Dio. E quando tu lasci vincere Dio, la tua vita cambia. Allora Dio gli cambia il nome, non più Sgambetto, non più Yaakov, ma Israele, colui che combatte e che vince. Cioè sempre uno sconfitto, ma hai vinto. Quindi per Israele come alleanza eterna. Stavolta non dice alleanza continua, parla proprio di Olam, quindi eterno. Un'alleanza per sempre. Dicendo: a te darò la terra di Canaan, scusate, la terra che noi chiamiamo Palestina, porzione della vostra eredità. Questa terra sarà una parte di tutto quello che il Signore darà, perché poi ad Abramo cosa ha promesso Dio? Ha promesso il mondo intero, ha promesso qualcosa di più. E poi va avanti e dice: quando erano pochi di numero, poca cosa, e poi ripete, pochi di numero, poi dice poca cosa, e forestieri in essa, cioè in questa terra di Canaan, e passavano di gente in gente, anche qui stavolta le genti sono i goim, cioè sono i pagani, cioè questi ebrei che si trovano a passare in mezzo ai pagani, quelli che non credono in Dio, quelli che sono senza speranza, che non hanno futuro, e quindi erano pochi, continuavano a passare da una parte all'altra, e passavano di gente in gente, da un regno a un altro popolo diverso, quindi neanche sapevano dove erano, cosa dovevano fare, e egli, cosa ha fatto Dio? Loro erano vaghi, andavano, venivano, erano nomadi, non avevano un posto dove fermarsi. Ricordate, Abramo aveva comprato una caverna per seppellire sua moglie, la caverna di Macpela, e fortunatamente aveva il diritto di passaggio per andare lì, almeno per fare il ricordo annuale della morte della moglie, e quindi poi lì furono seppelliti tutti, e questo divenne un punto, una specie di diritto di passaggio, e dal diritto di passaggio poi divenne pian piano una proprietà. Però il primo punto, guarda caso, una tomba. Uno dice, ma io comincerei con un monumento, no? E invece no, una tomba. Sembra quasi che un popolo destinato a finire male, e invece no. E non permise, cosa ha fatto Dio? Egli non permise a uomo, qui in questo caso la parola è Adam, cioè non permise a nessun terroso, a nessun uomo, di opprimerli, e punì per causa loro i re, cioè quelli che hanno osato toccare Israele sono stati puniti, perché questo è il mio eletto. E in effetti ecco la parola: non toccate i miei consacrati. E ai miei profeti non fate del male. Quindi chi è Israele? Ebbene, Israele con l'alleanza diventa consacrato di Dio, cioè fa parte ormai integrante della sua famiglia, e poi siete i miei profeti, cioè coloro che rivelano al mondo il senso delle cose che accadono attraverso la parola di Dio. Il profeta non è uno che si mette davanti alla sfera di cristallo dice vedo e prevedo, nella Bibbia il profeta è colui che legge gli eventi con gli occhi di Dio, quindi è capace di interpretare le cose come le legge Dio. Secondo fatto, quindi il primo fatto è l'alleanza con i patriarchi, il primo fatto della storia della salvezza. E adesso vediamo il secondo fatto, noi ci fermiamo al secondo, in questa nostra prima riflessione, e il secondo fatto è la storia di Giuseppe, anche questa una storia che potrebbe essere di fallimento. Abramo chi era? Oh, poverino. Quanti anni aveva quando Dio l'ha chiamato? 75. Gli promette che sarà padre di molte genti, puoi immaginare uno di 75 anni, in più alla moglie sterile. A 99 anni finalmente gli dice avrai un figlio, quindi a 100 anni. Boh, sua moglie ne aveva già 90. Che futuro ci può essere? Quindi siamo, per dire, in fondo la Bibbia presenta il paradosso, non dobbiamo fermarci agli anni, no? Ma dobbiamo dire che cosa vuol dire Dio, vuol dire che Abramo umanamente era senza speranza, né lui né sua moglie, quindi Dio è capace di ribaltare tutto. La grandezza di Dio sta nello stupirti, nel scegliere ciò che è ultimo e farlo diventare primo. E poi la stessa cosa vediamo qui adesso con la storia di Giuseppe, quindi andando avanti dal versetto 16 al 22 troviamo la storia di Giuseppe. E come viene presentata? Guardate come comincia questa storia. Sempre Dio, comincia nell'ebraico c'è sempre un e chiamò la fame sopra la terra. Quale terra è? La terra promessa, la parola ebraica è Arez. Arez vuol dire proprio la terra, è la terra promessa. E cosa ha fatto? E ogni bastone di pane ruppe, cioè non ci fu neanche un bastone di pane, quando il bastone di pane si spezza, si va in farina, eccetera, è immangiabile, quindi la baguette però quando è diventata secca, no? Bastone di pane comunque, in ebraico la parola è e ogni bastone di pane ruppe, la traduzione che Ravasi lì ne fa è spezzò ogni sostegno per il pane, ma in realtà è proprio lì, ogni bastone, cioè ogni sostegno, bastone vuol dire sostegno, quindi ogni volta che tu potevi credere di avere del pane, in realtà il Signore ti ha tolto la sicurezza. Quando il pane era il tuo bastone, in realtà Dio ti ha tolto la sicurezza. Mandò davanti a loro un uomo, questa volta non è più Adam, ma un uomo come schiavo, e poi dice, come un uomo, no, poi dice, come schiavo fu venduto Giuseppe. Vedete, questo Giuseppe che poi salverà tutto il popolo, chi è? Un poverino, odiato dai fratelli. Quando lo vedono arrivare, vi ricordate la storia di Giuseppe, no? Ecco il sognatore, uccidiamolo, così vediamo se si avverano i suoi sogni. Poi dopo c'è qualcuno che interviene e dice no, ma dai, mettiamo una cisterna, poi passano dei mercanti madianiti, rivendono, lo vendono, va in Egitto, tanto i suoi sogni non si avvereranno. Paradosso, no? Vedete l'eterogenesi dei fini. Tu fai una cosa per ottenere una certa cosa e ottieni, esisti, cioè ottieni proprio quella cosa che tu non volevi fare. Infatti, proprio perché erano venduti in Egitto, i sogni si avverano. Se l'avessero tenuto lì non si avverava niente, no? E quindi è quel paradosso, no? Non uccidiamo Gesù a Pasqua, perché potrebbe succedere una... non a Pasqua, mi raccomando, tac, proprio a Pasqua, no? Quindi anche lì non decidi tu le cose. E quindi, come schiavo fu venduto Giuseppe, strinsero con ceppi i suoi piedi, quindi va a finire in carcere, la famosa storia della moglie di Putifar, accusato ingiustamente di aver tradito il suo padrone, eccetera, eccetera. Nel ferro passò la sua gola, quindi gli ha messo il famoso anello di ferro legato. Allora, una volta non è che si stava lì con le manette, oppure ci vedevano addirittura il collare di ferro, si è a posto. Fino al tempo del venire la sua parola, cioè quando la parola finalmente venne fuori, emerse, cioè quella parola che lui aveva detto, l'avveramento potremmo dire. E il detto di Yahweh provò lui, quindi è Dio stesso, con il suo intervento, ha fatto vedere che lui diceva la verità. Mandò il re e lo sciolse. Quindi è il re che mandò a scioglierlo, no? Quindi il re chi è? Il re d'Egitto, il faraone. Il capo dei popoli, sempre il re, quindi il faraone, lo fece liberare. Lo pose signore della sua stessa casa. Ricordate che lo nomina suo consigliere per la siccità che dovrà avere, momento difficile, il Nilo non manderà più il suo limo per 7 anni, ci sarà siccità, ci sarà carestia, e allora viene incaricato durante 7 anni di vacche grasse di mettere via per i 7 anni delle vacche magre, ecco che diventa l'amministratore. Quindi addirittura il re d'Egitto, paradosso, gli egiziani, gli ebrei hanno sempre odiato gli egiziani, guarda, sceglie un ebreo come suo viceré, come suo amministratore, quindi lo fece dominatore, signore della sua casa, capo di tutti i suoi averi, era lui che decideva dove mandare, vendere o non vendere il grano, per istruire i suoi principi secondo il suo giudizio. Quindi Giuseppe era anche colui che doveva istruire gli altri, come comportarsi durante il periodo della siccità, il periodo della carestia. Quindi ragazzi, stiamo attenti, dobbiamo amministrare con saggezza, non sciupiamo, non scialacquiamo, per istruire i suoi principi secondo il suo giudizio e i suoi anziani renda sapiente. Anche l'Egitto aveva i suoi anziani e Giuseppe fu mandato, ecco il paradosso, per insegnare a questi anziani la sapienza che viene da Dio. Ecco, abbiamo già visto, quindi vediamo come questo Salmo ci vuole aprire gli occhi di fronte alle cose belle che Dio fa nella nostra vita. In fondo noi ne abbiamo viste 2, poi ne vedremo ancora 3, vedremo le piaghe d'Egitto, l'esodo dall'Egitto e poi l'arrivo alla terra promessa, ma intanto abbiamo visto le prime 2, sono ben 5 fatti, ma in fondo io penso che questo Salmo dove ci vuole portare? Proviamo a pensare qual è il senso per noi. In fondo il nostro rischio è quello di essere delle persone che dimenticano facilmente, che sono affette dalla sindrome della vecchiaia precoce, no? Non l'Alzheimer, no, ma esiste anche la senilità precoce, per cui tu dimentichi, vai, perché l'Alzheimer uno poi dimentica anche chi era, eccetera, ma la serenità precoce è questo dimenticare le cose, e io sto vedendo che le cose più vicine non le ricordo più, quelle lontane sì, magari, quelle vicine, se uno dice cosa ho mangiato ieri non me lo ricordo, ma forse neanche cosa ho mangiato oggi a mezzogiorno, comunque sia, sì. Perché non lo ritengo molto importante. Però in fondo noi abbiamo questa capacità straordinaria di dimenticare, soprattutto le cose di Dio, e quando noi dimentichiamo rischiamo di perdere la riconoscenza, di ritrovare lo slancio, e quando dimentichiamo molto spesso sottolineiamo soltanto i limiti, diventiamo anche appunto lamentosi, pesanti, persone scontente, amareggiate, spesso siamo immersi nelle cose belle e non le vediamo più, non sappiamo più stupirci. Ecco, allora io credo che questo Salmo ci deve spingere e ci spinge a riconoscere questa presenza di Dio che spesso noi o diamo per scontato oppure facciamo fatica a vedere. Soprattutto se guardiamo la nostra vita, pensiamo, non so, io penso che tutti di noi abbiamo avuto anche delle persone significative. Può essere che abbiamo avuto anche delle famiglie disastrate, va bene. Ci sono anche delle situazioni difficili, sicuramente. Ma se ora siamo qui, vuol dire che il Signore ci ha tirato fuori in qualche maniera. Vuol dire che ci ha dato la forza per emergere, malgrado tutto. Siamo i sommersi, qualche volta, ma anche i salvati. Ricordate, sono due espressioni che troviamo anche qui nel Salmo, no? I sommersi, ricordate Israele nel Mar Rosso, e poi salvato, tirato fuori, attraverso il mare, e dal mare tu arrivi verso la terra promessa. Ecco, io credo che allora questa prima parte, ma anche poi il resto del Salmo, ci può aiutare ad aprire il cuore alla fiducia, alla riconoscenza, alla Eucaristia. In greco riconoscenza si dice Eucaristia, ringraziamento è Eucaristia. E quindi tutta la nostra vita deve diventare un'Eucaristia. Tutto quello che viviamo deve diventare un grazie continuo a Dio. Forse noi non ce ne rendiamo conto. La nostra amnesia ci impedisce di riconoscere addirittura che c'è un Dio che è accanto a noi, non è un Dio sopra di noi. Per la Bibbia il nostro Dio è Emanuele, è colui che è con noi, che cammina con noi, che condivide addirittura il suo angelo, cioè la sua presenza, pose la sua tenda. Noi siamo un popolo di nomadi con le tende e lui ha voluto soggiornare nella tenda con noi, quindi un Dio che condivide tutto con noi. E poi pensate cosa vuol dire San Giovanni, che rileggendo questo della tenda addirittura dice che è Gesù che pose la sua tenda in mezzo a noi. Ricordate il prologo di Giovanni che noi abbiamo letto il giorno di Natale, questo Dio che pone la sua tenda in mezzo a noi e quindi che manda suo figlio, che è lì, che si fa uno di noi, che entra nel nostro deserto, nei nostri limiti, nelle nostre povertà. Bene, detto questo, possiamo pregare insieme adesso questo Salmo, lasciando via l'alleluia iniziale, perché nell'originale io non l'ho trovato. Rendete grazie a Yahweh, invocate il suo nome, proclamate tra i popoli le sue opere, cantate a lui, inneggiate a lui, meditate su tutti i suoi prodigi, gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca Yahweh. Cercate Yahweh e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto, ricordate i prodigi che egli ha fatto, le sue meraviglie e i giudizi della sua bocca, voi stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, è lui Yahweh, il nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Egli si è sempre ricordato della sua alleanza, della parola che egli ordinò per mille generazioni, che egli stipulò con Abramo, il suo giuramento con Isacco, a Giacobbe la stabilì come decreto, come alleanza eterna per Israele, quando disse: ti darò la terra di Canaan come porzione di eredità. Quando erano in piccolo numero, pochi e forestieri laggiù, e se ne andavano di nazione in nazione, da un regno a un altro popolo, egli non permise che alcuno li opprimesse, e punì i re a causa loro. Non toccate i miei consacrati, non fate del male ai miei profeti. Chiamò la fame sulla terra, spezzò ogni sostegno per il pane, mandò davanti a loro un uomo, Giuseppe, venduto come schiavo. Gli strinsero nei ceppi i piedi, passò nel ferro la sua gola, finché non si avverò la sua parola, e l'oracolo di Yahweh non ebbe giustificato. Il re mandò a scioglierlo, il dominatore dei popoli lo fece liberare, lo pose signore del suo palazzo, e capo di tutti i suoi averi. per istruire i principi secondo il suo giudizio e per insegnare la sapienza agli anziani.